Lavoro Liquido nasce all'interno di un progetto che è stato fatto per il Multimedia Labor Festival a Bologna nel 2006, un progetto, un'opera poesia che spazia tra musica, videoarte e poesia, appunto, che si è tenuta all'estrema periferia di Bologna. E sono stato chiamato a fare la regia di questo documentario. All'inizio, che doveva essere un documentario appunto su questa esperienza, su questo concerto, questa opera. E poi piano piano si è evoluto leggendo libri. Comunque è un argomento che è talmente enorme. Poi per un ragazzo della mia età mi sono confrontato con cose di cui avevo solamente sentito parlare appunto dai racconti di quello che è il lavoro passato, e ho pensato di incominciare proprio da lì. Infatti, tutta la prima parte del film in qualche modo cerca di tracciare all'interno delle storie dei protagonisti quello che è stata un po' la storia del lavoro in Italia, perché poi questo sia il documentario sia il concerto, questo evento che si è tenuto, dovevano in qualche modo parlare dei 100 anni del lavoro, del centenario della CGIL e quindi di questa evoluzione del mondo del lavoro italiano. Questo. La parte storica mi sono appoggiato al grande materiale dell'archivio del Movimento Operaio Democratico e mi hanno aiutato molto loro nel trovare i materiali perché comunque è un archivio immenso e ho visionato una cinquantina di ore, un centinaio di ore di materiali di vecchi film, di documentari degli anni 50 e 60 sul lavoro. E ho iniziato a schedarmi tutti i materiali cercando un po' delle immagini che fossero delle immagini concetto in qualche modo, cioè che rappresentassero quello che era l'Italia in quel momento, quindi da un'Italia in qualche modo affamata, in qualche modo che si sussisteva prima del boom economico intorno agli anni 30-40 solamente dell'agricoltura e quindi comunque basata sul lavoro dei campi, sulle mondine, su un tipo di sfruttamento legato alla terra e poi per passare al boom economico, un cambiamento che insomma conosciamo tutti, è stato repentino e drastico, che ha cambiato completamente il modo di lavorare in Italia in maniera molto più veloce che in altri paesi. Fino a portarci un po' a quella che è la liquidità, la modernità liquida, come direbbe Bauman. L'incontro con Bauman è stato decisivo soprattutto per trovare appunto questo titolo e anche per in qualche modo trovare una chiave nella modernità, nel raccontare la precarietà contemporanea. L'ho incontrato strada facendo, ma diciamo che tutto il progetto è stato molto un work in progress che si è andato, la regia è stata fatta a prescindere da quelle due o tre idee che ho avuto lì sul momento, poi è stata sviluppata in montaggio guardando le immagini, leggendo dei libri. E appunto mi sono incontrato con Bauman, che rappresenta questa precarietà contemporanea in una maniera in qualche modo super partes, cioè la liquidità non è né negativa né positiva, è uno stato della materia, no? I fluidi sono qualcosa che non si può bloccare, non si può fermare in un posto fisso, direi quasi, no? E quindi che sono in continuo movimento. Infatti lui, per descrivere l'uomo liquido, diciamo, dice che le abitudini di lavoro cambiano prima che l'uomo si possa adattare a queste, cioè al modo di lavorare, e quindi è un continuo essere in ritardo, un continuo inseguire appunto un lavoro che poi in qualche modo c'è, però c'è una scomparsa quasi del salario, no? Il lavoro c'è in Italia, ma non c'è più quasi il salario. Diciamo che io personalmente sono cresciuto all'interno di tutto, fin da piccolo, comunque in tutto un ambiente di festival, quindi la poesia è sempre stata, mia madre scrive, quindi è sempre stata in qualche modo vicina. L'incontro con i poeti che parlano, che recitano il lavoro liquido, è avvenuto a Link, come con gli altri musicisti, con gli altri artisti. E quest'idea della contaminazione tra le varie. Ho creato una soundtrack elettronica appositamente per diciamo, per quasi reppare i testi di Aldo Nove, per quasi renderli ossessivi in qualche modo. Aldo Nove è uno dei più grandi, diciamo, io direi filosofo contemporaneo per quanto riguarda. Scritto questo libro, mi chiamo Roberta, guadagno 400 euro, 250 euro al mese, scusa. E quindi in qualche modo è stato anche difficile, perché la poesia ha altri tempi rispetto all'immagine. Comunque una poesia in qualche modo la dovresti fare scorrere, no? È una cosa lenta, e quindi la difficoltà maggiore è stata quella di ridurla ai tempi cinematografici, comunque, al fatto che appunto trovare un concetto e cercare di esprimerlo in una maniera in qualche modo univoca e subitanea, non so come dire. Però penso che sia molto importante appunto la parola poetica, anche all'interno dell'economia di questo documentario, di questo lavoro, perché appunto rende concreto anche in qualche modo tutta una serie di immaginario, tutta una serie di sogni. Quando Lello Voce dice bisogna che le labbra siano taglienti come i denti, no? Questo comunque è importante, bisogna parlare, bisogna, se si vuole, ricominciare in qualche modo a unirsi per poi lottare, appunto. Lo spettacolo Macchina è nato dai suoni della fabbrica e loro sono andati in varie fabbriche, siamo andati, li ho accompagnati con la telecamera a registrare proprio i suoni dei saldatori automatici o delle catene di montaggio totalmente automatizzate, moderne. E li hanno portati sulla scena, appunto. Aspetta, mi sono perso il pensiero. Questa convinzione che il suono rappresenta l'anima dei luoghi, o che comunque veicoli tutta una serie di emozioni, di sensazioni, di suggestioni di quello che è il lavoro. Quindi al momento in cui c'è un rumore di una catena di montaggio, è come stare lì in qualche modo. E, però il rapporto di lavoro liquido con il suono della fabbrica, con il suono del lavoro è in evoluzione, nel senso che se tu vedi all'inizio inizia con delle riprese in una fabbrica altamente automatizzata del nord Italia, e finisce con una fabbrica morta, che è l'ex Ilva di Bagnoli, che è il più grande sito di archeologia industriale italiano. E in qualche modo in Italia c'è stata questa evoluzione. Negli anni Ottanta la gran parte delle fabbriche hanno chiuso, si sono spostate con la globalizzazione, si sono spostate in luoghi in cui la forza lavoro costava meno. E quindi in qualche modo si arriva dal suono di questi saldatori automatizzati e perfetti, precisi, al suono degli uccelli che nidificano dentro l'ex Ilva di Bagnoli e che rappresentano un lavoro che è morto da un lato, però dall'altra parte anche una natura che in qualche modo si riprende, anche questi luoghi che sono altamente contaminati. Beh, questo è. Il lavoro con gli immigrati è stata una delle parti più belle del film, perché seguendo Badarasek, che è un po', diciamo, il nostro immigrato, lui ha vissuto per 10 anni in questo centro che è stato abbattuto l'anno scorso da Veltroni, si chiama Roma Residence, che è un, come si vede nel film, un casermone gigante completamente fatiscente in cui viveva la più grande comunità senegalese romana. È stato commovente l'incontro con loro, sono stati subito disponibilissimi a parlare, anche perché sono entrato con Badarà e a raccontarmi appunto che cosa vuol dire vendere CD per strada, magari essendo un artista anche. E quindi il fatto che comunque perdi la tua identità in qualche modo. E questa paura che loro provano di essere arrestati, di essere rispediti a casa, di non poter mandare quei 10 euro a casa ogni giorno, che vogliono dire che comunque che la loro famiglia se la passa bene in Senegal, piuttosto che in Costa d'Avorio, piuttosto che ovunque, diciamo. E penso che siano una grandissima fonte di ricchezza, proprio anche per parlare di lavoro, per cercare di costruire un lavoro che in qualche modo dia la possibilità ai giovani di progettarsi un futuro, di cercare di costruire qualcosa, no? E non, di non vedersi sempre sfuggire tra le mani liquefare le cose, no? I lavori, gli impieghi, i salari. Beh, il documentario è in qualche modo un'arma, secondo me, contemporanea, perché ti mette davanti da un lato a un problema etico, che è quello di dover rappresentare non dei personaggi che tu costruisci, ma delle persone che stanno realmente a non tradire quello che loro ti dicono. E quindi già in sé crea una coscienza in qualche modo etica. E dall'altra parte io sono anni che comunque seguo dei festival di documentari anche in Europa, dove per esempio uno tra tutti, l'ITFA di Amsterdam, che è forse il più importante festival di documentari d'Europa, in cui c'è un pubblico sempre pieno, non trovi biglietti, cioè la gente ha voglia di sentire le cose come stanno qui o lontano, ha voglia di. In qualche modo il documentario, secondo me, è appunto un'arma molto tagliente. Quindi sì. La risposta è sì, penso mi piace questo tipo di linguaggio e non so cosa voglio fare, cosa vorrò fare, però sicuramente per ora è un modo forte di dire le cose.